il piano strategico. Allora, punto 6 all'ordine del giorno, abbiamo piano strategico per l'Unione Valdera, Valdera 2020, definizione del percorso per la sua elaborazione. La parola al Presidente Fatticcioni per la relazione introduttiva.
Allora, ovviamente i punti che ho affrontato in conferenza dei capigruppo vado un po' più veloce, mi perdonerete, ma perché do comunque per conosciuta un po' la ratio delle proposte di delibera, e poi visto che c'è già modo per occupare tempo. Valdera 2020, questo è il percorso, come ovviamente ne abbiamo già parlato nell'approvazione delle linee di indirizzo del Presidente, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, questo diciamo, è il primo passo quadro che traccia un percorso dell'elaborazione del piano strategico Valdera 2020. Io l'ho detto in conferenza dei capigruppo, io lo ripeto anche stavolta, è una delibera molto semplice, ma in realtà è molto complessa, è articolata nelle finalità che si propone e da come va rappresentata. Credo che sia necessario perderci 2 minuti, ma per capire che cosa. Allora, l'obiettivo è quello, l'abbiamo già convenuto, comunque questo Consiglio ha approvato le linee di indirizzo del Presidente, in cui il piano strategico della Valdera, il famoso Valdera 2020, è comunque una prospettiva amministrativa di un certo respiro. Lo abbiamo detto tante volte, lo ripeto anche stasera, il tavolo e l'Unione della Valdera non ha soltanto la funzione di svolgere insieme in modo efficace e efficiente servizi che prima appartenevano ai comuni, ma anche il ruolo di essere cabina di regia e motore propulsore per una visione della Valdera in senso un po' più ampio. E quindi l'obiettivo di Valdera 2020 è quello di coinvolgere tutti i portatori di interesse in un percorso partecipato, ovviamente dibattuto, in cui i primi soggetti ovviamente a essere attori principali sono l'Unione dei Comuni attraverso i consiglieri, attraverso le forze politiche, attraverso le commissioni consiliari, che saranno sicuramente un motore importante di questo percorso partecipativo, tutte le forze sociali presenti su questo territorio, per confrontarci su che cosa? Su quella che è la strategia di lungo periodo di questo territorio, perché a volte nell'amministrazione quotidiana abbiamo la difficoltà, emersa anche stasera, insomma, di riuscire a gestire bilanci annuali, di riuscire a chiudere partite importanti e necessarie per i nostri cittadini, ma spesso questo impegno ci porta lontani da un punto di vista, che è quello che dovremmo come amministratori di ogni forza politica, di maggioranza o di minoranza che sia, verso il futuro del nostro territorio. Quindi questo documento cosa fa in buona sostanza? Inizia questo, traccia la strada di questo percorso, nemmeno i contenuti, ma traccia solamente quella che dovrà essere la strada di questo percorso. Tra i grandi obiettivi, tra quelli che poi nel documento è chiamato output amministrativo, attraverso il coinvolgimento di quelle 4 grandi aree tematiche che avrete visto, ci sono appunto dei documenti che risulteranno essere il prodotto di questo percorso. E il prodotto di questo percorso, sicuramente fra quelli che meglio si possono rappresentare, insomma, che possono essere un valore aggiunto per questo territorio, sarà sicuramente l'inizio dell'elaborazione di un piano strutturale di area. Anche se oggi non esiste, non è previsto dalla legislazione regionale urbanistica, la volontà è quella di avere una pianificazione che guardi veramente più in là del proprio campanile, più in là del proprio confine, più in là del domani o del dopodomani. E dentro questo inizio di percorso, secondo me ci sta un'idea generale su cui io chiederei la condivisione politica di tutte le forze politiche, non soltanto della maggioranza, che è quella di avere un territorio che guarda a se stesso non più come insieme di 15 territori diversi e divisi anche da bisogni e da opportunità diverse, ma un territorio che guardi a se stesso con la consapevolezza dei propri limiti, ma anche con la consapevolezza dei propri punti di forza. Per mettere a sistema queste caratteristiche non si può far altro che confrontarci proprio con il territorio, inteso non soltanto come aspetto fisico, geofisico, ma come con tutte quelle forze che dentro questo territorio rappresentano interessi, rappresentano questioni di vita, rappresentano competenze specifiche. Per questo, ecco, ritorneremo in Consiglio dell'Unione con un documento che dovrà dare i contenuti e le coordinate a questo percorso che avrà a venire. Quindi, in questo documento avrete visto chiaramente quali sono le aree tematiche, quali sono le connessioni, quali sono le domande guida che guideranno questo percorso, chi saranno gli enti da coinvolgere. In base alle quattro aree, ovviamente, come vi dicevo, tutti i portatori di interessi, dal cittadino in quanto tale, al cittadino dentro un'associazione categoria, al cittadino rappresentato dalla provincia, dall'ATO, dalla ASL, dalla Consulta. C'è tutta una partita che va giocata, ma scusatemi il verbo che non, in questo caso è poco adeguato, ma giocata proprio nel senso vero del termine, perché si possa arrivare alla fine di questo percorso ad avere l'idea chiara di quali strumenti e atti amministrativi adottare per vedere il nostro territorio più omogeneo. Vi faccio un esempio semplice, ma per poter capire. L'ho già fatto altre volte su altri temi dell'urbanistica, stavolta lo voglio fare sulla scuola. Qui c'è anche David Turini che insieme a me ha fatto un percorso con Regione Toscana per capire quali sono le prospettive dell'edilizia scolastica, del nuovo modo, insomma, con la scarsità di risorse che ci sono per garantire un sistema anche dal punto di vista dell'edilizia scolastica dignitoso nel nostro paese, e si deve partire da una cosa semplicissima, ci dice Regione Toscana, e noi non possiamo non condividere, da una razionalizzazione dei plessi per poter potenziare appunto e migliorare la dignità di questi plessi scolastici. Per far questa operazione, io vi garantisco che non basterebbe la buona volontà di questo o quel sindaco, di questa o di quell'amministrazione, ma occorre una visione strategica, quella che il consigliere Giobbi nella conferenza dei capigruppo ha tacciato di essere una visione filosofica, universitaria del presente. Io credo che invece questa sia una condizione necessaria e indispensabile per poter poi fare atti concreti che nel nostro caso, che il nostro territorio, di cui il nostro territorio ha bisogno come il pane. Perché se siamo convinti che dobbiamo agire in una ristrettezza di risorse che va da qui al medio termine, nell'incertezza totale delle risorse che hanno gli enti locali ad oggi, dobbiamo avere la forza e la capacità di guardarci e di vederci tutti insieme fra 10 anni per i servizi fondamentali che dobbiamo erogare ai nostri cittadini e al nostro territorio. Per questo, vista anche la visione ampia, visto il percorso, la tabella che vedete è ovviamente una tabella indicativa, nulla vieta nel percorso di partecipazione, di confronto col territorio, che altri soggetti in funzione di regia, in funzione di supporto, in funzione di ausilio parteciperanno a questo, ovviamente, questa cavalcata verso la visione strategica della Valdera. La regia non potrà che essere di questo consiglio. Il documento iniziale che verrà e che discuteremo ovviamente nei contenuti politici, e il documento finale alla fine di questo percorso, che io non ho un obiettivo, insomma, mi sono prefisso, ma è un obiettivo che non può, la scadenza temporale non posso dirvi 3, 6 mesi, un anno, perché il percorso di partecipazione, e faccio un inciso, chiederemo a Regione Toscana, insomma, di addirittura attingere alle risorse della partecipazione per poter mettere su questo progetto, arriverà, come vi dicevo, dall'inizio, da questo consiglio, e arriverà un documento conclusivo che darà gli strumenti alla giunta e alla parte tecnica per iniziare a muovere gli atti che saranno quelli che disegneranno la nostra Valdera nel 2020. Quindi faccio un accorato appello, stavolta lo faccio davvero, di condivisione almeno del metodo, che qui si sta parlando del metodo, e condivisione dell'obiettivo finale. Ci sarà modo, io ne sono certo, di discutere e di confrontarci e anche di dividerci su quelle che saranno le coordinate politiche del documento di indirizzo che attiverà questo percorso. Su questa questione chiedo se è condivisa l'idea di Valdera 2020, la condivisione di tutti i gruppi consiliari.
Grazie. Interventi? Consigliere Giobbi, scusate.
Sì, dunque, il Presidente ha parlato di partecipazione, confronto, appello, poi l'appello finale. Io voglio ricordare al Presidente che una ventina di giorni fa c'è stato quel convegno con l'Università di Pisa, avente lo stesso argomento che stasera, che perlomeno insomma l'impostazione, ricordo al Presidente che non era molto partecipato questo convegno, non era molto partecipato perché non c'erano neanche tutti i rappresentanti dei comuni che fanno parte dell'Unione. Mi sembra di aver sentito anche qualche voce un po' fuori dal coro da parte di alcuni interventi. Quindi tante belle parole ha detto il Presidente, molto bravo, mi devo fare le congratulazioni a dire tante belle cose, però la realtà è ben diversa. Quindi ho qualche e molte perplessità su questo documento che ci è stato presentato.
Grazie. Altri interventi? Allora, prima Zito e poi Bernardi. Zito.
Sì, io non ho partecipato alla conferenza di Capigruppo per questioni insomma, di salute, comunque sono stato degnamente rappresentato da Giobbi che ha già diciamo espresso il nostro orientamento che io voglio ribadire per dovere istituzionale. Dopo due anni e mezzo dall'inizio dell'Unione dei Comuni noi ci troviamo qui per discutere su come organizzarsi per decidere su cosa discutere. Definizione del percorso per l'elaborazione del piano strategico. E quello che dice Giobbi è assolutamente vero. Il problema è che quando si parla di massimi sistemi, ognuno dice la sua e possiamo tranquillamente discutere, anche piacevole e interessante. Però poi nei fatti l'Unione dei Comuni fino ad oggi è riuscita a programmare poco o niente. L'unica cosa che doveva essere programmata da 2 anni e mezzo fa era la locazione della nuova sede. E invece ci siamo trovati addirittura con l'acqua alla gola a dover andare un altro posto perché scoppiamo e dobbiamo andare qui per forza perché con tutte le polemiche che ci sono state. Quella semmai ci doveva pensare fin dai primi mesi del 2008. L'unica cosa che poteva essere programmata senza tanti percorsi strategici per la definizione degli indirizzi doveva essere quella e non è stata fatta. E la realtà è questa, cioè che quando si esce dalle belle parole, poi prima di tutto ci sono delle resistenze, come ha detto il consigliere Robbi, anche interno alle strutture. Delle funzioni stentano a decollare, a prendere il via, nonostante se ne parli da diversi anni. Come ho detto prima, i comuni continuano ad assumere, e insisto su quel discorso del vigile di Peccioli, non perché sia l'unico, ma perché è stata l'ordine del giorno di stasera. È inutile che poi mi si venga a dire sì, ma a scappatempo può anche servire a qualche altro comune. Quello potrebbe farlo comunque. Il punto è che quel vigile in più non ci doveva essere, punto. perché bisognava riuscire, attraverso quello che era il progetto di razionalizzazione e efficientamento, a servirsi al meglio delle risorse che già c'erano, senza dover assumere nuove persone. Questo è il punto politico, e è emblematico. È emblematico, non è un feticcio che così andiamo a sventolare noi, è una questione politica. Noi ci siamo messi in questo percorso con la ferma volontà di provare insieme a razionalizzare, a gestire le funzioni pubbliche specifiche, però delineate, non che ogni volta ci si inventa una nuova per potenziare sempre di più, senza poi avere ben chiaro il quadro alla base. E vedi il punto precedente. E il nostro intento continua ad essere quello di vedere di farcela, di vedere di riuscirci in questo percorso. Però non è che noi possiamo così esprimere un consenso su un documento di indirizzo, dell'indirizzo, della premessa, della premessa, della premessa. Noi dobbiamo osserviamo che certe scelte che questa giunta ha fatto sono scelte assolutamente in contrasto con le esigenze della razionalizzazione e anche del potenziamento dei servizi. Pensiamo, lo ripeto perché stasera non è stato particolarmente citato, ma sarà argomento anche dei prossimi consigli, al discorso della sede, che è esemplare di come si poteva risparmiare milioni di euro con una scelta diversa. Si è fatta una scelta pessima, e però è importante perché si parla di milioni di euro, non di 50 euro. Quindi ovviamente il nostro consenso non ci può essere su questo. Parte un percorso, ovviamente facciamo il nostro dovere istituzionale e saremo nelle sedi di elaborazione, immagino ci saranno delle sedi, oltre al Consiglio, penso alle commissioni, penso ai gruppi di lavoro, non so come Presidente voglia strutturarlo. Noi partecipiamo nei posti in cui si decide, nei posti in cui si discute, noi ci siamo perché questo è il nostro dovere di consiglieri. Però ovviamente la nostra posizione, anche alla luce non più di un'intenzione o di una previsione, o di un intento, ma anche a consuntivo di certe esperienze che abbiamo visto, la nostra posizione ad oggi è fermamente critica.
Grazie. Consigliere Bernardi.
Sì, io vorrei condividere con il Consiglio alcune riflessioni, e sembra che in parte rispondano un po' anche alle considerazioni che mi hanno preceduto. Io innanzitutto una precisazione: ho visto sulla delibera che si parla di complessiva rielaborazione degli orientamenti presenti nelle linee programmatiche. In realtà non mi sembra una rielaborazione, ma semplicemente una declinazione di quello che ci eravamo già detto, quindi questo come inciso. Sulle tempistiche anch'io, consigliere Zito, mi sono detta cosa si è fatto in questi 2 anni e mezzo, dal 30 ottobre 2008 a oggi. Sinceramente in questi 2 anni e mezzo noi abbiamo lavorato per costruire l'idea dell'Unione, per consolidare la macchina amministrativa, per fare in modo che 15 comuni insieme riuscissero a ragionare, in modo che i comuni fossero contaminati dell'idea dell'Unione. E oggi mi sembra che l'idea dell'Unione c'è. Da oggi in poi non si ragiona più dell'idea dell'Unione, perché l'idea dell'Unione l'abbiamo trasudata. Da oggi in poi si parla delle idee dello sviluppo che deve avere questa Unione. Quindi questo secondo me è importante tenerlo presente. Non sono 2 anni e mezzo, sono stati 2 anni e mezzo che sono serviti per creare una rete. Ora la rete c'è, è stata fatta, quindi questa rete ora va fatta funzionare. E non è semplice, non è banale, 2 anni e mezzo sembrano tanti, ma in realtà per quello che sono oggi i comuni e le amministrazioni, è un tempo che è stato necessario. E quindi ben venga la proposta del piano Valdera 2020. Secondo me è anche un piano molto ambizioso, non solo nei termini, perché chiaramente si passa da una fase di gestione a una fase di programmazione. Non è che ora un po' la gestione non la fermo più, ma la gestione è quella che ci ha occupato negli ultimi 2 anni e mezzo. Negli ultimi 2 anni e mezzo la Giunta si è trovata a gestire. Ora, insieme alla gestione, facciamo il passo ulteriore, che è la programmazione. Quindi adesso ci troviamo a programmare. Quindi una programmazione, e questo disegno secondo me è ambizioso anche nel modo, perché la Giunta ha scelto un processo partecipativo, non è stata la Giunta che ha detto allora noi facciamo ABC e questa è la nostra programmazione. Qui si parla di aprire un processo partecipativo con una dialettica costruttiva con tutti gli attori e portatori di interesse, che siano essi i politici, che siano essi i portatori di interessi del sociale, economici, eccetera, della scuola, degli studenti, di tutte le organizzazioni che sono presenti su questo territorio. Quindi è una sfida, per me è una sfida, un confronto della collettività che deve essere portato avanti in maniera aperta, democratica e soprattutto matura. Perché se noi consiglieri non siamo abbastanza maturi per affrontare per primi questi processi in un confronto dialettico e costruttivo, immagino che non lo possa fare nemmeno la collettività e non ci può venire dietro. Un altro punto che volevo affrontare è questo. Io sono dell'idea che questo processo partecipativo sia per la politica anche un modo per ritornare a vestire i propri panni, nel senso che spesso la società in questo momento è molto distante dalla politica e dalle istituzioni. In questo modo invece le istituzioni vogliono essere presenti sul territorio, e questo è il segnale che vuol dare la Giunta, e io come consigliere mi sento di appoggiarla, una Giunta che vuole essere presente sul territorio e che non ha problemi, non ha vincoli, non ha timori di presentarsi alla collettività e di confrontarsi con loro per la decisione, per prendere delle decisioni, anche perché le decisioni più sono condivise e certamente sono anche più efficaci, perché sono più condivise con un territorio, con i problemi e gli interessi di un territorio. Poi secondo me governare vuol dire anche governare un territorio, vuol dire anche conoscere questo territorio. Questo era anche un po' l'intento del programma di lavoro che era stato portato avanti dalla commissione di cui io ho la presidenza. Noi avevamo iniziato un percorso condiviso con tutta la commissione di incontri tematici a uno scopo conoscitivo e informativo su quello che è lo status quo dell'Unione, quindi quali sono i problemi da affrontare, i problemi gestionali. Poi oggi il consigliere Falaschi interviene facendo una domanda al sindaco Millozzi. Io un mese che sono col sindaco Millozzi a cercare una data per fare l'incontro tematico sulle energie rinnovabili, non abbiamo ancora trovato la data, l'abbiamo parlato oggi. Va bene, vuol dire che quell'incontro in commissione non lo faremo. Il sindaco Millozzi ha anche la delega sul lavoro, vuol dire che quel giorno parleremo della sua delega sul lavoro. Per me non ci sono problemi. Però se iniziamo un percorso, lo condividiamo, lo portiamo avanti, permettetemi di esprimere anche un po' di stupore nel vedere questo atteggiamento, perché qui si lavora, si decidono delle cose, poi con i tempi che ci sono va bene, è un mese che si cerca una data, quindi comunque abbiamo già parlato sulle energie rinnovabili, quindi sino come il Lozzi si può anche tranquillamente dedicare ad altro. Sì. Non è democratico, però non è nemmeno democratico fare un'interrogazione su cose che in commissione abbiamo già parlato, era un programma condiviso in commissione. Un'altra cosa che un auspicio che ho nei confronti che rivolgo al Presidente dell'Unione e a tutta la Giunta è che questo programma è articolato in maniera molto approfondita e specifica, e è un programma complesso. E questa complessità penso appunto noi diamo mandato alla Giunta e agli uffici tecnici di intercettare le risorse regionali che mette a disposizione. Io mi auguro che riusciremo a intercettare queste risorse, nella malaugurata ipotesi che non ci riuscissimo, sarebbe auspicabile, penso, di rimodulare questo piano, chiaramente rendendolo fattibile con le risorse nostre interne, però ecco, magari in una maniera ridotta o riproporzionata, però di portarla avanti. E chiudo con una conclusione, con una domanda: è cosa ci aspettiamo noi da questo processo, dal piano Valdera 2020. Sentiamo parlare di Europa 2020, di Toscana 2020, ormai superata dalla Toscana 2030. Cosa sarà la Valdera nel 2020? Non lo sappiamo oggi, ma penso che non lo sapremo nemmeno alla fine di questo processo partecipativo, e nemmeno quando il Presidente e tutta la Giunta faranno gli atti per dare attuazione a questo processo. Semplicemente noi, secondo me, questo è uno sforzo che dobbiamo fare per capire quali sono gli obiettivi verso i quali dobbiamo tendere, perché d'altronde ci sono variabili che sono note, non note, catastrofi o guerre o qualsiasi cosa che più o meno lontanamente influisce sul nostro territorio, che non possiamo prevedere. E quindi secondo me questo piano strategico ci sarà utile per per mettere in atto delle politiche con cognizione di causa, per sapere oggi quello che dobbiamo fare, però guardando in una prospettiva futura.
Grazie. Allora, io ho iscritto a parlare Sindaco Turini, Sindaco Mencacci. Ci sono altre iscrizioni perché poi andiamo anche qui verso la chiusura. Sindaco Turini.
Sì, è già stato detto. Mi sembra che alcuni passaggi del consigliere Bernardi siano stati molto chiari. Non vorrei ripetere cose già dette. È un documento politico, questo è evidente. È un documento politico che si pone di fronte un obiettivo strategico a lunga gittata. Il 2020 ha un senso perché noi pensiamo che sia dovere, appunto, passare dalla gestione alla programmazione. E darci un obiettivo e dentro questo obiettivo prefigurarci quella che sarà la Valdera nel 2020 vuol dire il senso di responsabilità della politica che non può limitarsi solo ad amministrare il quotidiano. Insomma, la politica dei sondaggi io penso che noi dovremmo definitivamente accantonarla, perché non ci porta da nessuna parte. È vero che chi l'ha inventata ne ha fatto una strategia di consenso, ma è altrettanto vero che non porta assolutamente da nessuna parte, anzi direi porta all'autodistruzione. Potremmo citare ormai decine di esempi, non è che si può dire tutti i danni di questo paese l'ha fatto il centro-sinistra. E quindi è un documento politico, vero, un documento politico. Io onestamente avrei voglia di dire, questo è uno sfogo, è una provocazione, poi continuo nell'articolazione. Chi non la capisce se la perde. E guardate, affermo questo perché ritengo che non sia scontato che la spinta sulla Valdera 2020 arrivi dai sindaci. Perché i sindaci, in prospettiva, visto che sono portatori di interessi particolari, e per interessi particolari mi riferisco agli interessi definiti all'interno dei propri territori, hanno un mandato limitato, per ovvie ragioni tutte lo sappiamo, dentro questa prospettiva strategico-politica c'è comunque una cessione di quote di sovranità rispetto a un obiettivo che è il nostro progetto per il futuro di questo territorio e dei nostri cittadini. Guardate, non lo dico provocatoriamente, mi sarei aspettata un'opposizione che spingesse su questi temi e i rappresentanti istituzionali che frenassero su questi temi, perché ne avrebbero avute tutte le, non solo facoltà evidentemente, ma anche tutti gli interessi, tutti gli interessi. Ecco perché dico con la battuta che, con cui ho iniziato il mio ragionamento, chi non la capisce se la perde. Cosa succede in Valdera? Succede questo, che c'era un ufficio comune dove i sindaci torto collo gestivano dei servizi in forma associata, inizia un progetto politico che ormai sta dando dei risultati. Ora anche sul discorso della gestione delle risorse umane ci sarebbe da dirne, voglio dire, insomma, vi faccio l'esempio di Santa Maria a Monte, ma ognuno può farlo, l'ha detto bene Simone, che comunque rappresenta il comune più grosso, cioè quando si dice 20 persone, 15 persone, 3 persone che stipendiate da un comune lavoravano dentro un comune e ora stanno lavorando per 120.000 abitanti, voglio dire, se questa non è, voglio dire, strategia e sistema di razionalizzazione delle risorse. Io poi vi esorterei a cominciare anche a misurare la qualità dei servizi, e anche su questo forse non sarebbe male un bel workshop una volta fatto su questo, no? Visto che si parlava di quello della pianificazione, spero che Ivan Mencacci poi entri un pochino più nel merito della questione programmatoria territoriale e anche del progetto con l'università, che guarda caso è stato fatto in Valdera, non si sa perché, insomma ci sarà un motivo per cui è stato fatto in Valdera. Voglio dire, noi siamo di fronte a questo, cioè la fase successiva, cioè quella della gestione dei servizi, che mette in campo una serie di sinergie che danno e stanno dando una serie di risultati, diciamo così, in maniera anche forse inaspettata, a me piace dirlo perché lo sento, è stata partecipe di un altro miracolo che non era scontato all'inizio. Io penso nessuno di noi, io la posso dire perché sono uno dei sindaci che comunque ha partecipato per ora dall'inizio del percorso dell'Unione. E il miracolo è che 15 sindaci tutti i venerdì nella giunta dell'Unione si confrontano e quindi si raccontano quelle che sono le problematiche dei propri territori e si descrivono in qualche modo le conformazioni dei territori, le strategie politiche che sui territori attuano. Allora, ci sono delle strategie politiche che in senso oggettivo, racchiuse all'interno di un territorio, sono giuste, racchiuse all'interno di un sistema e di un'area vasta sono sbagliate. E si potrebbe portare a supporto della mia affermazione elementi di chiarezza e di oggettività enorme. Perché se all'interno di un territorio che ognuno di noi amministra può dimostrare che la programmazione strategica territoriale, la collocazione delle aree industriali, piuttosto che la collocazione delle zone a servizio, le scuole, sono razionalmente collocate, non è detto che lo sia a livello di area vasta, ma non per errori di programmazione, per una difficoltà di visione strategica. Lo vogliamo capire questo o no? Lo vogliamo capire che il mercato a Pontedera del venerdì è un servizio a tutta l'area della Valdera? Lo vogliamo capire che la Valdera metalmeccanica e la Piaggio è qualcosa che non è di Pontedera? Sulla gestione dei rifiuti, ovviamente, per ovvie ragioni, non entro nel merito, perché se no ritorniamo sul coso. Cioè, lo vogliamo capire che se il nostro territorio continua ad essere d'eccellenza, nel quale coesiste la ricettività, l'industria, la produzione, io mi spingo a raccontarvi anche quella che è la parte legata al conciario, al calzaturiero, lo vogliamo capire se tutto questo coesiste? Forse il futuro ci obbliga ad avere una visione strategica di salvaguardia di alcune peculiarità. E non è possibile che tutti noi pensiamo a fotocopie di sviluppo che potrebbero verificarsi se non si cominciasse a dialogare. Ora, questi erano temi che si affrontavano già prima dell'Unione, con grande difficoltà. E io penso che anche consiglieri di minoranza ne sono testimoni, perché spesso hanno posizioni anche diverse relativamente a comuni in cui sono in una posizione o nell'altra, oppure addirittura nella solita posizione nelle sedi del Consiglio Comunale. Ah, questo sta succedendo in Valdera. Io chiudo con l'auspicio del Presidente. Siccome sono talmente convinto che non si parla di aria fritta, ma si parla di cose vere, reali, che toccano dal vivo tutti i cittadini, chi non la capisce se la perde. E io auspico che su questo documento, che è un documento di indirizzo politico, nel quale avremo modo anche di, come si dice, di approfondire, di intervenire, a parte il fatto che noi con questo si chiede anche dignità a un'operazione politica che per ora è l'unica in Toscana, ma io auspico davvero di poter allargare il consenso di tutti voi sulla votazione di questo documento, perché penso veramente che chiunque non capisca questo si assuma una responsabilità. Ovviamente non una responsabilità nei miei confronti o nei confronti dei sindaci a questo tavolo, ma una responsabilità rispetto ai cittadini. E io penso che il tempo della politica senza memoria e quindi dei cittadini che perdonano tutto e tutti sia passato, e quindi io penso che un domani ci potremmo trovare e dirci che chi non ci ha creduto e se l'è persa. Questo è il messaggio che vorrei lanciare stasera e questo è l'auspicio con cui chiudo il mio intervento. Grazie.
Ok, grazie. Allora, io avevo iscritto a parlare il sindaco Mencacci. Rinunci? Allora, io non ho nessun altro iscritto a parlare. Consigliata del Grande. Ricordo che si va in chiusura, ecco, su questo punto. Prego, consigliere Del Grande, se vuole fare l'intervento faccia l'intervento. Prego. Lo sapevo. Prego, prego, consigliera Del Grande, prego.
Sì, sì, sì. Mi ha stimolato soprattutto la frase. La frase del sindaco di Santa Maria a Monte. Chi non la capisce se la perde. Che cosa significa? L'avesse sostenuto un semplice cittadino, io l'avrei anche potuto tollerare. Ma detto da un sindaco che ha la presunzione di presiedere il settore socio-educativo, io questo non l'accetto. Perché secondo me è sinonimo di maleducazione offendere chi non la pensa come noi e in questo caso come lui.
Mi chiedo scusa, però non ha offeso, ha detto solo che la perde, non è un'offesa.
Se la perde, allora chi non la capisce, per favore, io vorrei finire il mio intervento, dopodiché lei svolga il suo ruolo.
Però non
allora,
è un'offesa.
Chi non la capisce significa che qualcuno di noi probabilmente è un insufficiente mentale, perché non arriva a capire. E invece noi, da quanto si capisce, e probabilmente si capisce anche troppo, il nostro gruppo dissente e mi sembra che dissentire sia legittimo. In ogni modo io voglio spiegare anche i motivi per i quali noi dissentiamo. Ad esempio, il processo partecipativo a volte è risultato manchevole. In questo caso io nel documento leggo il bilancio partecipativo aperto a tutti i cittadini. Allora, mi piacerebbe sapere dal sindaco di Santa Maria a Monte cosa avrebbero pensato i cittadini se fossero stati chiamati per il bilancio partecipativo a capire la vostra scelta della sede in cui ci troviamo stasera. 240.000 euro di affitto e annui per 12 anni, con l'opzione sull'acquisto fra il quinto e il sesto anno al prezzo di 4.800.000 euro. Allora, visto che è un processo partecipato, mi piacerebbe sapere cosa ne penserebbero, visto che i soldi sono dei contribuenti. E poi, perché ci vogliamo nascondere dietro al bilancio partecipato, alla partecipazione della società civile, quando magari per società civile si intendono le solite associazioni legate alla sinistra, come l'ARCI o la Tavola della Pace? Perché poi in genere le associazioni si limitano sempre a quelle più vicine alle vostre ideologie. Quando voi non siete stati capaci di condividere con noi niente in questi anni di esperienza dell'Unione. Quindi, secondo me, prima di parlare e di poter scrivere, bisogna anche avere una certa coerenza. E questo per una questione di professionalità. Se si vuole veramente condividere qualcosa, si mette in condizioni anche l'opposizione di farlo. E questo non è avvenuto. E poi è troppo comodo, a distanza di 2 anni e mezzo, parlare di bilancio partecipato affinché i cittadini dicano la propria opinione, quando poi in questi 2 anni e mezzo non sono mai stati chiamati, se non per la riforma Gernini, a dire quello che pensavano. Perché per la riforma Gernini? Per andare contro la scelta di governo. Ma contro le vostre scelte. Perché non sono stati chiamati? Qui si parla di servizi, di condivisione di servizi, ma perché non si dice piuttosto che i cittadini si potrebbero sentire uniti nei disservizi che ricevano dai propri enti locali?
Non sono ammessi applausi. Allora, sì, ora...
Mi dispiace, ho provato
aspettate,
a scansarmi,
scusate, ma... scusate solo un attimo. Zito avrebbe chiesto un secondo intervento, velocissimo. Taglioli e Mencacci.
Ma
Zito. Solo per, anziché chi non capisce se la perde, diciamo semmai dal punto di vista dell'amministrazione, chi non condivide se la perde, perché io non mi sognerei mai di dire che siccome il sindaco Turini non condivide le mie parole, allora non le capisce, perché se dico che non le capisce metto in dubbio le sue capacità mentali, non mi sognerei mai, non la condividi, ecco. Attenzione alle parole che si usano, perché un sindaco le parole deve saper misurare.
Un attimo, immagino che voglia replicare brevemente.
C'è un po' se il mio intento è un intento che in qualche modo mira a offendere nessuno. Ho premesso che questa mia affermazione è un'affermazione provocatoria e la spiego. Chi non la capisce se la perde significa che sono tanto convinto che la posizione contraria a un documento di questa rilevanza politica sia sbagliata che ritengo che dal punto di vista politico chi non la approva si assumerà delle responsabilità presso i propri elettori. Questo è il significato che, tradotto in termini semplici, battuta in maniera provocatoria, ma mai mirata a offendere nessuno, ci mancherebbe altro, l'ho tradotta e semplificata in chi non se la capisce se la perde. Ma questo non significa che io ritengo che chi non la capisce deve sentire offeso, ci mancherebbe altro.
Sindaco, è stato chiaro.
La preoccupazione mi viene quando capisco che non si è capito. Ecco, questo è forse la preoccupazione.
Sindaco Turini, è stato chiaro. Taglioli e Mencacci.
Io voglio intervenire brevemente perché mi ha stimolato un po' il sindaco di Santa Maria Monte, ma solo perché ha detto che in questo caso sono invertiti i ruoli, cioè questo documento qui doveva essere molto probabilmente un documento della minoranza per stimolare la maggioranza a fare queste cose. Cioè, in parte ha detto questo, perché effettivamente io dico, lo posso trovare anche in certi punti interessante questa programmazione. Okay. Dico io, però c'era una commissione addetta che doveva almeno averlo visto, dico io, questa bozza di elaborazione, no? Dico io, come si fa? Dico io, ora possono essere anche intendimenti fatti bene. Ma che cosa c'è di nostro? Che cosa c'è di quello che proponiamo all'interno dei consigli comunali sulla viabilità, sulla pianificazione del governo del territorio, sull'educazione, sull'istruzione sociale, sullo sport? Le nostre idee, dico io, qui sono rappresentate o no? Questo è il discorso. Quindi io, mi dispiace, ma voterò contro questo documento perché, secondo me, non è stato possibile, almeno in questa prima fase, eventualmente poter dire la nostra in merito.
Ok, sindaco Mencacci.
4 battute. Prima, noi si sta votando un percorso, sbaglio? Quindi qui non c'è nessun elemento. Quindi è buffo che si venga a chiedere la partecipazione poi il primo giorno, dopo tanto, visto che siamo così duri, dopo 2 anni abbiamo proposto un processo partecipativo, non va più bene. Primo punto. Secondo, se non facciamo delle strategie di area sulle infrastrutture, sullo sviluppo economico, sull'ambiente, il mondo ci passa avanti e noi lo rincorreremo. E lo rincorreremo come? Con tanti piccoli pezzi fatti comune per comune che non ci portano a nulla. E non saremo in grado di fare niente nel futuro. Quindi l'elemento che è maturato molto in questi anni di partecipazione insieme, di condivisione, è proprio questo. Il fatto che siamo partiti da 15 comuni separati, poi con l'ufficio associato prima, con l'unione dei comuni oggi, è una necessità che tutti quanti sentiamo, quella di fare una programmazione territoriale insieme. L'unica cosa che non è cambiata in questi 2 anni è il dibattito all'interno del Consiglio, perché noi si perde tempo, si sta fino alle 2 a parlare delle virgole della variazione al bilancio numero 2 e gli argomenti seri che potrebbero essere quelli della programmazione non solo si dice no, ma si dice anche ma cosa ci venite a raccontare. Quindi io credo che abbiamo qui di fronte una parte di amministratori coscienziosi che pensano che il futuro sia una programmazione fatta bene insieme, e una parte di amministratori che ritengono che bisogna per forza di cose dimostrare che l'unione dei comuni è un arrosto, che non funziona niente, che si porta soltanto di servizi. Continuiamo su questa strada, io credo che si andrà poco lontano con questo modo di fare, ma credo e ho fiducia che gli amministratori che continueranno anche dopo riusciranno a far crescere in maniera intelligente questo territorio.
Ok, grazie. Si mette a questo punto in votazione. Allora, anche per questa richiesta l'immediata eseguibilità. Favorevoli 22, contrari 10, astenuti nessuno. Qualcuno vuole distinguere per l'immediata eseguibilità? Nessuno? Voto conforme. Leggo velocemente i nomi dei contrari. Taglioli, De Vito, Del Grande, Falaschi, Giobbi, Giuntini, Pandolfi, Zito, Accenni, Bagnoli, Matteo. Bene?